Come probabilmente sapete, il programma per questi nostri incontri dedicati alla lettura biblica sono dedicati da stasera alla lettura dei libri di Samuele. Ne avremo per un pezzo, se Dio vuole.
Riesco a fare il programma.
Sì, una volta che cominciamo dovremmo arrivare in fondo. D'altronde noi siamo abituati a alternare tra Antico e Nuovo Testamento e abbiamo completato all'inizio dell'estate la lettura della prima lettera di Pietro e quindi adesso ritorniamo all'Antico Testamento e affrontiamo un testo che certamente nel complesso della letteratura antico testamentale assume un rilievo piuttosto consistente. Noi siamo abituati a collocare i due libri di Samuele nel contesto dei cosiddetti libri storici. Giosuè, Giudici, Samuele, Re, libri storici. Nella tradizione ebraica, come probabilmente sapete, questi libri sono denominati profetici. I profeti anteriori, poi gli altri profeti, quelli che anche noi chiamiamo scritti di profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, quindi 12 profeti che seguono. Già i libri che noi definiamo storici sono libri profetici, nel senso che c'è di mezzo la storia, ma è una storia interpretata, è una storia contemplata come luogo di rivelazione teologica, è la presenza di Dio, presenza del protagonista che man mano emerge e viene illustrata nelle sue modalità proprie. In questo senso libri profetici, e a questo riguardo avremo qualcosa da precisare man mano che procederemo nella lettura. Io non vorrei perdermi nella introduzione, vorrei subito prendere contatto con le prime pagine del primo libro di Samuele e nel corso di questa sera vi propongo di passare attraverso le pagine che incontriamo nei primi tre capitoli del nostro libro. La vicenda che sta sullo sfondo di queste pagine si svolge tra il secolo XI e il secolo X avanti Cristo. Ricostruzione di una storia complessa riguardo alla quale gli studiosi hanno tante osservazioni da porterci, ma per dirla adesso in maniera un poco grezza, ma funzionale all'interesse immediato che ci conduce, le tribù di Israele sono entrate nella terra, una data anche in questo caso sempre approssimativa, XIII secolo, metà del XIII secolo avanti Cristo, l'ingresso è avvenuto per vie diverse, in tempi diversi, in modalità diverse, dunque tutte questioni che gli storici dibattono con molta sapienza, ed ecco, il periodo immediatamente successivo all'insediamento delle tribù nella terra di Canaan è caratterizzato dal riferimento a certe figure che vengono denominate giudici, le figure dei giudici. Giudici non nel senso nostro, giudici sono dei personaggi carismatici che intervengono in momenti di pericolo, una tribù o l'altra, una località o l'altra, e nel corso di un paio di secoli successivi all'ingresso nella terra, all'insediamento in essa, il tempo dei giudici, personaggi che svolgono un compito che lì per lì è determinante per quanto riguarda la sopravvivenza dell'una o dell'altra tribù o di più tribù messe insieme, personaggi che assumono una rilevanza entusiasmante nella loro singolarità, non sono fondatori di un organismo sociale che che ancora rimane da questo punto di vista sfilacciato, le tribù sono disseminate in un territorio dove naturalmente sono in contatto con altre genti, popolazioni già residenti in quella medesima terra. L'ingresso nella terra del popolo che porta con sé il segno che lo identifica in maniera qualificante, che noi non dobbiamo mai dimenticare, è il segno dell'alleanza, l'alleanza tra il Signore e Israele. Ma Israele è una realtà molto sfilacciata, è una realtà molto composita, è una realtà molto disseminata in molteplici espressioni. Spesso le tribù sono anche in conflitto tra di loro o in comprensioni, ma l'identità che vale come motivo di comunione, al di là di qualunque riscontro di ordine oggettivo, empirico, politico, per dire così, è il richiamo all'appartenenza a un unico vincolo di alleanza con il Dio vivente, il Signore. E Israele è identificato in quanto è il popolo con cui lui, il Signore, ha fatto alleanza. E questa identità è qualificante. Nel corso delle generazioni la consapevolezza di essere custodi di questa identità determina il filo conduttore degli eventi e è determinante anche per quanto riguarda l'intervento occasionale di quei personaggi denominati giudici di cui già vi parlavo. Ma non c'è dubbio che per come attraverso la lettura delle pagine che sono raccolte sotto il titolo di Libro dei Giudici, e leggendo le pagine adesso del primo libro di Samuele, che stanno direttamente sotto i nostri occhi, abbiamo l'impressione di avere a che fare con una comunità instabile, che si sta esaurendo, che si sta consumando, che sta perdendo i segni inconfondibili della propria identità. D'altra parte, vedete, passano le generazioni, l'inserimento nel nuovo territorio non è soltanto da considerare in termini geografici, il trasferimento da una regione a un'altra, ma c'è di mezzo un trapasso culturale, perché da una cultura pastorale bisogna passare a una cultura agricola. Nella terra di Canaan già la popolazione che vi risiede è dotata di una certa organizzazione civile, città che funzionano come dei piccoli staterelli, ed ecco questi clan di allevatori di bestiame che man mano entrano nel territorio sono coinvolti in un fenomeno di evoluzione, di trasformazione, di conversione culturale, che naturalmente mette in questione tutto l'impianto di una vita comunitaria che, come ripeto, si raccoglie attorno a quella identità che è radicata nell'alleanza con il Signore, ma è proprio questa identità che man mano sembra diventare opaca, incerta. Abbiamo l'impressione di tutto un disagio che compromette oramai, quando abbiamo a che fare con la generazione che adesso qui viene individuata nelle pagine del primo libro di Samuele, gente che sta ragionando come chi è arrivato al capolinea di una storia finita. Trapasso nella storia delle tribù di Israele, ci suggeriscono gli autori delle pagine che leggiamo nel libro dei Giudici, si pone in relazione con la costituzione di un organismo fondato in termini amministrativi, in termini politici, una monarchia. Nel libro dei Giudici già appare questa aspettativa, come se per le tribù di Israele la sopravvivenza possa essere immaginata soltanto nella prospettiva di una organizzazione istituzionale di tipo monarchico, per come vanno le cose in quel mondo e in quell'epoca. Una organizzazione istituzionale che peraltro, vedete, ancora non costituisce un segno persuasivo che conferisce alla generazione con la quale adesso ci stiamo confrontando gli elementi che le consentiranno di riproporre la propria identità radicale in un contesto istituzionalmente rinnovato, trasformato. Tenete presente che noi intitoliamo questi due scritti facendo appello al nome di Samuele, e adesso faremo direttamente conoscenza con questo personaggio, ma il vero protagonista dei libri di Samuele si chiama Davide, e Davide è una delle grandi, grandissime figure della storia della salvezza. Non si può prescindere da Davide, e con Davide il riferimento all'istituzione monarchica che segna in maniera inconfondibile la storia del popolo di Dio. Davide, e arriveremo a Davide, ma vedete, non per niente i nostri libri sono intitolati al nome di Samuele, perché la istituzione monarchica sarà sempre sottoposta al vaglio di una responsabilità profetica, di cui Samuele è il rappresentante emblematico. Tra l'altro, i redattori che hanno messo per iscritto queste pagine e sistemato l'edizione del testo nella sua forma definitiva, dunque i redattori sono coloro che nei secoli successivi sono stati spettatori di tutta un'evoluzione storica che ha caratterizzato le vicende e i drammi dell'istituzione monarchica fino a quella catastrofe storica che si chiama esilio, in maniera molto sintetica, anche un po' banale, e dunque attraverso l'esilio e dopo l'esilio un ripensamento di tutto quello che è avvenuto nei secoli precedenti, ed ecco una rilettura di come l'istituzione monarchica ha assunto il suo rilievo imprescindibile nella storia del popolo, che è costantemente sollecitato a radicarsi nella posizione che è propria dei profeti. Vedete, quella che sembra una contraddizione: l'istituzione monarchica nel contesto di una storia dove i criteri da cui dipende la evoluzione positiva degli eventi sono dettati da quella posizione di ascolto della parola che è prerogativa inconfondibile della profezia. L'istituzione è la profezia. Profezia. E quando dico profezia, vedete, intendo una posizione di ascolto della parola di Dio. ne parlavamo anche in tante altre occasioni. Quando si parla di profezia nel linguaggio biblico, riferimento alla parola iniziativa del Dio vivente che è presente, che è operante, che è protagonista della storia, ma è il riferimento alla parola di Dio che non implica automaticamente che il cosiddetto profeta sia anche un parlatore, annunciatore, predicatore, può essere muto. Ciò che lo identifica come profeta e lo qualifica nel contesto della storia del suo popolo è la posizione di ascolto e la radicalità dell'ascolto e la posizione di chi diventa poi di fatto testimone di una confidenza nell'iniziativa del Signore diventa al momento opportuno anche promotore di itinerari di riforma, itinerari di conversione, diventerà anche annunciatore, predicatore, nel senso forse anche più spettacolare. Allora i grandi personaggi che chiamiamo giudici che assumono una rilevanza veramente pubblica intramontabile nella storia del popolo di Dio, ma profezia non è automaticamente questa espressione di una originalità spettacolare che consente a un personaggio fuori dell'ordinario di diventare trascinatore di una certa comunità di fedeli. E dunque da Samuele a Davide, in un passaggio storico che certamente merita la nostra attenzione, la proposta di rileggere insieme con voi i libri di Samuele si connette anche con il lavoro di questi anni dedicato al discernimento, come si è detto in tanti modi e con alcuni di voi ci intendiamo subito. E vedete, i nostri libri certamente ci rimandano all'evidenza di una situazione di smarrimento, di confusione, di impoverimento, di intristimento, per dire, di crisi, che è proprio degli animi, delle coscienze, l'identità del popolo che è stato segnato originariamente dall'alleanza con il Signore, un'identità che sembra svanire, non ci sono più conferme sensibili e persuasive. Ed ecco, vedete, noi abbiamo a che fare con siamo alle prese con i primi versetti del capitolo primo, del primo libro di Samuele, un uomo e la sua famiglia. Quest'uomo è uno di quelli che ancora ci tiene una volta all'anno a celebrare una festa che era celebrata dagli antenati, e lui ci tiene ancora a queste cose, ma in un contesto in cui sembra proprio che la comunità di Israele, lui appartiene alla tribù di Efraim, tra l'altro, che è una tribù importante tra quelle collocate nel centro della terra di Canaan, ma sembra proprio che questa sua testimonianza, questo suo impegno, la serietà con cui pretende che tutti quelli della sua famiglia una volta all'anno si recchino in pellegrinaggio lì dove è stata collocata l'Arca Santa, che dopo aver peregrinato nel deserto è stata sistemata dopo alcuni passaggi intermedi in una località che si chiama Silo. E lì ci sono degli addetti al santuario che svolgono il culto con quell'insistenza particolare nei momenti di festività che anno dopo anno ritornano secondo la tradizione antica, ma la tradizione che sembra ormai non ottenere più un riscontro corale, una partecipazione popolare e soprattutto una coerenza di ordine teologale, la festa annuale diventa una specie di fiera, e allora si fa una scampagnata, si offre una vittima che viene immolata in contesto liturgico, ma poi gran parte della carne viene restituita, allora viene cucinata, si mangia insieme, è un momento di fraternità, si consumano sentimenti in maniera molto abbondante, ed ecco, si ritorna a casa, tutto ritorna come prima, ed è il tempo in cui quella che è la coscienza che identifica Israele in quanto popolo dell'alleanza, il popolo che ha ricevuto il dono di una chiamata direttamente dal Dio vivente, a quella chiamata ha corrisposto con l'impegno totale del proprio vissuto, l'alleanza è una reminiscenza sempre più vaga e inconcludente. Leggiamo. C'era un uomo di Ramataim, uno zuffita, delle montagne di Efraim, chiamato Elkanah, figlio di Erocam, figlio di Eliau, figlio di Tocku, figlio di Zuff, l'Efraimite. Aveva due mogli, una chiamata Anna, l'altra Peninnah. Peninnah aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Ecco, una delle due mogli è sterile, e questa situazione compromette la relazione di coppia e compromette la dignità della moglie, che è sterile. Vedete che questa immagine serve a sintetizzare il quadro che io ricostruivo a mio modo, un po' che battute poco fa, situazione di sterilità. Qui non ci sono figli, qui si va verso la scomparsa. È una storia finita ormai. Poi, sì, una volta all'anno ci fa piacere giocare alla tombola insieme, ma è una storia finita. Anna e Stefania. Interessante vedere questo modo di raccontare la storia. Questo modo di raccontare la storia non corrisponde naturalmente al lavoro di storiografi, noi possiamo pretenderlo. Questo modo di raccontare la storia è profetico. Questi sono libri profetici. E allora, cosa succede? Quell'uomo andava ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti in Silo, dove stavano i due figli di Eli, Cofni e Pinchas, sacerdoti del Signore. E ne riparleremo tra breve. Eli, i suoi figli, gli addetti al culto, sacerdoti, e il sacerdozio svolge un ruolo imprescindibile nel contesto dell'alleanza tra il Signore e Israele, ruolo di mediazione, imprescindibile. Fatto sta che un giorno Elkanah offrì il sacrificio. Ora, egli aveva l'abitudine di dare alla moglie Peninnah e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte sola, perché Anna non ha figli. Ma egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. E così succedeva ogni anno, e tutte le volte che salivano alla casa del Signore, quella la mortificava. Un pellegrinaggio annuale, c'è già stato un riferimento al sacerdote che svolge la sua funzione liturgico-mediatrice in quel contesto, e un dramma domestico, una rivalità tra donne, e d'altra parte l'amore di Elkanah per Anna. Ma è un amore coniugale senza gratificazioni. Infatti, leggiamo subito dopo che Anna dunque si mise a piangere, versetto 7, e non voleva prendere cibo. Elkanah suo marito le disse: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Anna piange. E adesso versetto 9. Anna, dopo aver mangiato in Silo, si alzò e andò a presentarsi al Signore. Il santuario è ancora una tenda che custodisce l'arca santa e tutto quello che già era stato predisposto fin dal tempo del Sinai. Lì in quel contesto c'è un recinto, ci sono tutti gli strumenti necessari per la celebrazione del culto, e lì dimorano gli addetti. E Anna, nel momento della festa, mentre tutti hanno condiviso abbondantemente quel cibo speciale che è stato preparato per l'occasione, Anna piangente si avvicina al santuario. In quel momento il sacerdote Eli stava sul sedile davanti a uno stipite del Tempio del Signore, che ancora non è un edificio in muratura, dicevo. Essa era afflitta e innalzò la preghiera al Signore piangendo amaramente. L'amarezza della vita. Adesso Anna dichiara esattamente in questo modo, con questi termini, la sua condizione di creatura che ormai sta anticipando la morte quando ancora fisicamente, anagraficamente è in vita. Piange amaramente, ma è già morta. E poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore. Per tutti i giorni della sua vita il rasoio non passerà sul suo capo, consacrato come un nazireo. Una promessa, vedete, è l'unica speranza di vita che ancora le rimane nel momento in cui si ritiene già condannata a morte. Se ti ricorderai di me, se il Signore si ricordasse, se la nostra sterilità, se il nostro tempo di crisi, di vuoto, di silenzio, di smarrimento, di confusione, di disintegrazione, opacità teologale, fosse oggetto della memoria del Signore. E dice: io potrei offrire quel figlio come consacrato, in modo tale che non passi il rasoio sul suo capo. Ricordate altri casi analoghi di consacrazione come quella prevista qui, Sansone, per dirne uno, allo stesso Giovanni Battista. E mentre essa prolungava la preghiera davanti al Signore, versetto 12, egli stava osservando la sua bocca, e lì era presente il sacerdote, e osserva. E Anna pregava in cuor suo, e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Vedete, questo comportamento di Anna insospettisce Eli, perché si muovono le labbra, ma non ci sono suoni. Allora Eli ha l'impressione che Anna sia ubriaca, e infatti la aggredisce in questo modo. E perciò Eli la ritenne ubriaca e le disse: Eli, fino a quando rimarrai ubriaca? Liberati dal vino che hai bevuto. Muove le labbra ma non dice niente. Anna rispose: no, mio signore, io sono una donna affranta, non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogandomi davanti al Signore. Anna descrive la sua situazione, è stata rimproverata ingiustamente da Eli, ma adesso può dire la sua: io mi sto sfogando in un momento di dolore inconsolabile, mi sto sfogando davanti al Signore. Non considerare la tua serva una donna iniqua, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia amarezza. E Eli comprende. Notate bene che questa faccenda per cui muoveva le labbra ma non si sentiva alcun suono è il motivo per cui gli osservanti ancora oggi in Israele, anche nella preghiera personale, devono sempre almeno mormorare qualche cosa, anche se sei in autobus e stai leggendo il libro della preghiera, si deve sentire qualche cosa, un mormorio, senza bisogno di scamazzare, senza bisogno di impressionare il pubblico, ma questo no. No, le labbra si muovono le labbra. Lei dice: ma io stavo pregando in cuor mio. C'è una partecipazione corporea che implica il movimento e anche il suono della voce. Beh, nel caso di Anna è un caso speciale, vedete, perché lei è bloccata dentro per come ha accumulato un dolore che deve poter sfogare, e finché non avrà sfogato il dolore non avrà altre parole più o meno pertinenti da esprimere in un contesto orante. Ma sta pregando perché sfoga il dolore in cuor suo, e li capisce. Egli è un uomo saggio, avrà a che fare con dei problemi molto seri, molto gravi, ma egli è un uomo esperto, si rende conto della situazione, d'altronde quello che è il problema complessivo di questa generazione, che tocca livelli di crisi che sembrano irrecuperabili, è oggetto di un'attenzione da parte sua, non c'è dubbio, se ne rende conto, ne è consapevole, ed ecco, adesso manifesta molta comprensione nei confronti di Anna e le dice: va in pace. Vedete, è una benedizione è prerogativa sacerdotale, il sacerdote offre e benedice. Il movimento svolto da chi è addetto alla funzione sacerdotale, duplice, movimento di ascesa per offrire, accostarsi al santo, movimento di ritorno dal santo verso il popolo per benedire. L'esercizio del sacerdote funziona lungo questa duplice direttrice: l'offerta, la benedizione, l'avanzamento e il ritorno. E dunque egli benedice: va in pace e il Dio di Israele ascolti la domanda che gli hai fatto. C'è già una benedizione per Anna, e lei stessa replica adesso: possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi. Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima. C'è già un momento di consolazione per lei. Il suo volto non fu più come prima. Ha detto Eli nel versetto 17: il Signore Dio di Israele ascolti la domanda che gli hai fatto, porti a compimento la tua richiesta. Qui è usata una forma dello Sha'al, che poi verrà citato successivamente proprio in riferimento al nome del figlio che nascerà, perché adesso nasce un figlio, e guarda caso il figlio è Samuele. Dunque leggiamo: il mattino dopo si alzarono e, dopo essersi prostrati davanti al Signore, tornarono a casa in Rama. Finita la festa, Elcana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Ecco qua. Nella nostra storia, per quanto segnata dal grigiore di situazioni che sembrano sprofondare nello smarrimento, nella sterilità, senza prospettive per il futuro, il Signore ricorda. Si ricordò di lei, la sterile. E così, al finire dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele. Ve lo ricordavo io stesso un momento fa, perché, diceva, dal Signore l'ho impetrato, qui è il verbo shal, a cui già mi riferivo, un'etimologia un po' avventurosa, un po' arrischiata, c'è anche la nota nella Bibbia di Gerusalemme, ma insomma non stiamo a fare questioni filologiche, e si chiama Samuele, l'ho impetrato dal Signore, il Signore si è ricordato, il Signore ha operato nella storia di una donna sterile in modo tale da renderla feconda. È una situazione emblematica, è sterile quella donna, è sterile quella coppia, è sterile quella generazione, è sterile il popolo che è giunto al capolinea di una storia finita, è sterile la nostra storia. E nasce Samuele. Samuele è il figlio che determina una svolta evidentissima nella vicenda di una persona, una coppia, una famiglia, una generazione, un popolo che abbiamo sintetizzato sotto il titolo di sterilità. È nato Samuele. Ma vedete che la questione adesso prende una piega che è sempre più coinvolgente, perché Samuele non soltanto è il figlio tanto atteso che non nasceva, poi finalmente arriva, ma Samuele è colui che nella storia del popolo di Dio sta lì a rappresentare la fedeltà del Signore, che ricorda, e che ricorda il valore di quel impegno d'alleanza assunto da lui stesso e dai rappresentanti di Israele nel tempo passato, ma quell'impegno d'alleanza investe il tempo presente, definisce lo svolgimento di una storia che è proiettata verso un futuro ancora tutto da descrivere, ma il Signore ricorda. Il Signore ricorda. E vedete, adesso le pagine che leggeremo possiamo già inquadrare sotto questo titolo. Io anticipo certe considerazioni in maniera poco abusiva, perché bene che seguissimo la lettura del testo passo passo lasciandoci condurre, invece è come se io volessi a parte mia intervenire e far dire al testo quello che sembra importante a me, ma faccio di tutto per non imbrogliarvi, ecco, almeno l'onestà dell'intenzione. Il fatto è, vedete, che è nato un profeta, non soltanto è nato un figlio per cui finalmente quella coppia che era sterile gode il beneficio di una presenza nuova, una prole, ma è nato un profeta. È nato il profeta che interrompe quella deriva critica, desolata, orientata verso il precipizio in un baratro senza fondo che coinvolge il popolo in una storia finita. Il profeta che intercetta la sterilità del popolo. Su questo adesso le pagine che leggeremo ci aiuteranno a precisare quali sono gli elementi della faccenda in gioco, ma per adesso leggiamo. Intanto è nato Samuele e quando poi Elcana andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore a soddisfare il voto, e lui ogni anno ci tiene ancora, Anna non andò perché diceva al marito: non verrò finché il bambino non sia divezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Vedere il volto del Signore è espressione tipicamente biblica che indica la maturità di chi partecipa al culto, di chi è presente nel contesto della celebrazione in maniera come dire, consapevole, in una prospettiva offertoriale, vedere il volto del Signore significa essere là dove dimora la gloria del Dio vivente, che ci conferma nella appartenenza a Lui in virtù di un rapporto di indissolubile alleanza. Vedere il volto del Signore. Pellegrini che salgono a Gerusalemme salgono per vedere il volto, per partecipare alla celebrazione del culto, almeno una volta all'anno, almeno una volta nella vita. Poi quelli che invece sono più frequentemente in grado di partecipare a questa avventura liturgica, ed ecco, siamo saliti per vedere il tuo volto. E allora dice, quando sarà divezzato, lo porterò al santuario perché veda allora il volto del Signore e poi resterà là per sempre, come aveva votato. Le rispose Elcana, suo marito, fa pure quanto ti sembra meglio, rimani finché tu l'abbia divezzato, soltanto adempia il Signore la tua parola. La donna rimase e allattò il figlio finché l'ebbe divezzato, e dopo averlo divezzato andò con lui portando un giovenco di 3 anni, un'efa di farina, un outre di vino, venne alla casa del Signore a Silo e il fanciullo era con loro. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e Anna disse: ti prego, mio Signore, per la tua vita, Signore mio, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Perciò anch'io lo do in cambio al Signore per tutti i giorni della sua vita. Egli è ceduto al Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Questo bambino è qui presente adesso in virtù di quell'intervento provvidenziale e gratuito mediante il quale il Signore ha voluto rendermi feconda per generarlo. E lui resterà qui, il bambino, nel luogo consacrato dalla presenza dell'arca, il luogo che è parte di tutto quell'apparato sacramentale che è predisposto fin dal tempo del Sinai come conferma della relazione tra il Signore e il suo popolo, l'alleanza sancita allora, l'alleanza che viene puntualmente confermata mediante la presenza del santuario, il culto che si celebra in quel contesto, la mediazione del sacerdozio e tutte queste cose. Tutte realtà che sono fortemente in crisi nel contesto storico in cui si inseriscono i fatti che stiamo ricostruendo. E intanto, vedete, è nato un figlio. E questo figlio viene consegnato. Qui, di seguito, il cantico di Anna, nel capitolo 2. È uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento, uno di quei cantici che stanno sullo sfondo del cantico della Madonna, il Magnificat, uno di quelli, non l'unico. E lo leggiamo rapidamente, anche se il testo meriterebbe un'attenzione più seria e più puntuale di quello che adesso è possibile. E allora Anna pregò. Ecco, un canto di vittoria questo cantico. E Anna, lei, il soggetto che prende la parola qui in tono così spavaldo, in tono così irruente, in realtà Anna qui si esprime come se la sua figura coincidesse con quella di un re vittorioso che ritorna da una battaglia. Ha vinto. E dice così: il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio, si apre la mia bocca contro i miei nemici. Adesso non è più una bocca che si muove in silenzio, è una bocca che produce il canto. Dunque un triplice enunciato: il mio cuore, la mia fronte, la mia bocca, perché io godo del beneficio che mi ha concesso. Il motivo che spiega lo svolgimento successivo del cantico sta qui. La gioia di una relazione a tu per tu tra lui e me che mi fa vivere, tra lui e noi che ci fa vivere. Io godo del beneficio che mi ha concesso, qui il beneficio che mi ha concesso è il suo modo di essere presente, che è motivo di vita per me, per noi. E prosegue: non moltiplicati i discorsi superbi, versetti 2 e 3, no, ho saltato il versetto 2, per vederci devo togliermi gli occhiali, a un certo punto della vita succede anche
il 15 di giovedì,
per vederci devo togliermi gli occhiali, anche vedo meglio, ma insomma il mondo è fatto così, è divertente così. Non c'è santo, ecco, lui il protagonista è lui in questa faccenda. Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio. Vedete, dire di lui che è il santo è proprio il protagonista. Il santo è vivente, il santo è vivente. E quindi qui il richiamo è inconfondibile alla relazione d'alleanza, che è una relazione di vita che fu instaurata fin dal tempo del Sinai. Non c'è santo, non c'è rocca come il nostro Dio. Non moltiplicate i discorsi superbi. Dunque, di seguito, il versetto 3, la relazione instaurata allora da parte sua, in quanto sorgente inesauribile di vita, è una relazione che coinvolge il suo popolo e dunque coinvolge noi in tutta l'articolazione del nostro vissuto. Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutte le sue opere sono rette. Vedete, è importante questo verbo, il Signore è il Dio che sa tutto. Vedete che sapere tutto non vuol dire che è così curioso che poi va a scrutare anche gli angoli del nostro mondo, della nostra storia, che vorremmo tenere segreti, oppure sa tutto perché tanto lui può permetterselo, perché vede le cose dalla sua posizione di superiorità. Non c'entra niente questo. Sa tutto vuol dire che è coinvolto in tutto. La conoscenza nel linguaggio biblico è un coinvolgimento vitale ed è un coinvolgimento affettivo. Vedete, proprio il santo è colui che ci chiama a partecipare a una relazione di vita con lui, ed è il santo nella sua immensità, nella sua superiorità, nella sua trascendenza, è il santo in quanto si cala nelle nostre vicende, in quanto ci conosce dal di dentro del nostro dramma, in quanto partecipa dall'interno al nostro cammino e dunque conosce. E noi siamo conosciuti da lui. Questo è un linguaggio che poi ritorna ampiamente nell'Antico e poi nel Nuovo Testamento, sempre tutta la teologia di Giovanni nelle sue lettere. Fatto sta che Anna prosegue: il Signore fa morire e fa vivere. Adesso descrive in maniera così essenziale l'operare di Dio, perché lui che è il santo è presente e operante nella relazione con noi e gli eventi della nostra storia umana, ci conosce, prende contatto, è incalzante la sua presenza, tant'è vero, vedete, che adesso descrive qui per sommi capi la potenza dirompente della sua iniziativa. Vedete come tutte le posizioni sono ribaltate. Il Signore fa morire e fa vivere. Anche qui ho saltato. L'arco dei forti si è spezzato, versetto 4. Ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati hanno cessato di faticare. Vedete, ribaltamenti più netti di così non potremmo immaginare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca dei figli è sfiorita. Dunque, gli equilibri a cui siamo abituati nella nostra società umana sono dominati da lui, fino al versetto 6, dove leggiamo: il Signore fa morire, fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Dunque questo scombussolamento per cui i cosiddetti ordinamenti del nostro vissuto a cui eravamo abituati sono sconvolti, addirittura sono capovolti, giunge fino alla vedete qui alla vittoria sulla morte, fa morire e fa vivere, dove ancora tante implicazioni di ordine teologico non sono chiarite, ma la percezione di come l'alternativa tra morire e vivere, tra vivere e morire, non è un'alternativa che si riduce alle nostre misure di interpretazione, per cui chi vive non muore, chi muore non vive più, e c'è qualcos'altro. Fa scendere negli inferi e risalire, e di seguito poi il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Vedete che questi versetti sono ispiratori poi del Cantico della Madonna. E solleva dalla polvere il misero, versetto 8, innalza il povero dalle immondizie per farli sedere con i capi del popolo, assegnare loro un seggio di gloria, perché al Signore appartengono i cardini della terra. Adesso non soltanto gli equilibri della nostra organizzazione sociale sono ribaltati, ma gli equilibri delle componenti cosmiche dell'universo. Al Signore appartengono i cardini della terra, su di essi fa poggiare il mondo, sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza. Vedete che i versetti che abbiamo letto fino a questo versetto 9, dedicati a descrivere l'operare, il modo di operare del Signore nella nostra storia umana, perché egli ci conosce, perché egli è presente, perché egli è incalzante, perché la sua presenza è incisiva, è provocatoria, è la presenza del protagonista, fino qui dove la vittoria che Anna sta cantando con voce squillante registra la estromissione dell'impietà. L'impietà. Sui passi dei giusti gli veglia, rileggo il versetto 9, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza. E allora il versetto 10 che chiude il cantico, il Signore, qui il testo dovrebbe avere un seguito, resta come sospeso, lì sono i puntini, e questa invocazione del nome sospeso, come nel vuoto, saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo, il Signore giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al suo re ed eleverà la potenza del suo Messia. Qui l'annuncio è rivolto a una figura messianica che nel tempo storico in cui sono collocati questi fatti ancora non è concepita, così come invece nell'epoca posteriore, da Davide in poi. Qui già si parla di un Messia. Più che altro, vedete, è la dignità regale che spetta alla vita umana e in quanto ci si ci si affida alla iniziativa del Dio vivente che conosce. L'Altissimo tornerà dal cielo, giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al suo re, il Messia, come se ne parlerà poi in un'epoca successiva, la regalità, vi dicevo, della nostra vocazione alla vita e di quella vocazione che compete al popolo dell'Alleanza in misura paradigmatica nel corso della storia umana. Fatto sta che il cantico di Anna si inserisce qui, all'inizio del capitolo 2, e siamo nel centro di quella prima sezione del nostro libro che adesso stiamo leggendo e arriviamo rapidamente al capitolo 3 e dall'inizio ai primi tre capitoli fanno perno attorno a questo cantico di Anna. Cosa succede adesso? Versetto 11, poi Elcana tornò a Rama, a casa sua, e il fanciullo rimase a servire il Signore alla presenza del sacerdote Eli. Il bambino cresce adesso al servizio nel santuario. E la vicenda adesso viene narrata nelle sue tappe successive, caratterizzando la contrapposizione tra due itinerari di vita. Un primo itinerario è quello che è stato già enunciato adesso nel versetto 11, la crescita di Samuele per il servizio del Signore. L'altro itinerario è quello di cui sono rappresentanti i figli di Eli, sacerdoti. Leggiamo come si comportano. Versetto 12. Ora i figli di Eli erano uomini depravati, già uomini depravati. Non tenevano in alcun conto il Signore, né la retta condotta dei sacerdoti verso il popolo. Quando uno si presentava a offrire il sacrificio, veniva il servo del sacerdote, mentre la carne cuoceva, con in mano un forchettone a tre denti, lo introduceva nella pentola o nella marmitta, nel tegame, nella caldaia, e tutto ciò che il forchettone tirava su, il sacerdote lo teneva per sé. Questo sembra che fa un po' ridere forse, ma vedete che le norme liturgiche prevedono che tutte le parti grasse delle vittime devono essere parti bruciate sull'altare. E invece qui vedete gesti abusivi. Ripeto, il comportamento così grossolano a noi sembra quasi ridicolo, se non grottesco. Il fatto è che è un intervento grave in un contesto dove il sacerdote dovrebbe funzionare come garanzia di mediazione. Il sacerdote diventa invece impedimento della mediazione, che se la mediazione è così come era stata predisposta nel contesto dell'alleanza sinaitica e non realizza lo scopo, non rimane neutra, provoca un danno. E allora vedete, questi vanno e prelevano per loro uso e consumo le parti migliori della carne che viene cotta dopo che è stato celebrato liturgicamente il sacrificio. E così facevano con tutti gli israeliti che venivano là in Silo. Prima che fosse bruciato il grasso, veniva ancora il servo del sacerdote e diceva a chi offrire il sacrificio: dammi la carne da arrostire per il sacerdote, perché non vuole avere te carne cotta ma cruda. Questo è il valore di più, vedete ancora. Non solo carne cotta prelevata dalla pentola, ma carne cruda. Se quegli rispondeva: ma si bruci prima il grasso, poi prenderai quando vorrai, vedete, quel tale si comporta come un uomo di coscienza e rimane sconcertato, rimane esterrefatto, rimane disturbato, disorientato nella coscienza. E come? Prima bisogna bruciare il grasso, poi prenderai quanto vorrai, venga. Anche alla nostra mensa il sacerdote Cofne o Pincas o chi per loro replicava: no, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. E così il peccato di quei giovani era molto grande davanti al Signore, perché disonoravano l'offerta del Signore. Figli depravati, diceva il versetto 12. Né Glial, figli depravati, e questo loro comportamento manifesta disprezzo nei confronti di Dio, di Dio stesso, il Dio Santo, e provoca un turbamento che sconvolge le coscienze dei fedeli. Vedete, contemporaneamente Samuele, ecco il versetto 18. Samuele prestava servizio davanti al Signore. Vedete, la stessa espressione che abbiamo incontrato nel versetto 17 incontriamo adesso nel versetto 18. Davanti al Signore, davanti al Signore ci sono i due figli di Eli, davanti al Signore c'è Samuele che prestava servizio. Per quanto lo poteva, un fanciullo e andava cinto di efod di lino, un abito liturgico. Sua madre gli preparava una piccola veste e gliela portava ogni anno quando andava con il marito a offrire un sacrificio annuale. Egli allora benediceva Elkanah e sua moglie ed esclamava: ti concederci un'altra prole da questa donna per il prestito che essa ha fatto al Signore. Ed essi tornarono a casa e il Signore visitò Anna, che partorì ancora 3 figli e 2 figlie, vedete? Frattanto il fanciullo Samuele cresceva presso il Signore. Dunque, egli benedice, è una benedizione che porta con sé come una semina, corrisponde a una semina, promesse di vita che arricchiscono la prole nella casa di Elkanah, e intanto Samuele continua a crescere al servizio del Signore. E ci risiamo, versetto 22. Egli era molto vecchio, vedete, verremo a sapere tra breve che egli nel frattempo è diventato cieco perché c'è un problema clinico che riguarda la vista, capita a una certa età, ma è diventato cieco perché non vuol vedere. E una situazione analoga già era registrata nel caso di Isacco, quando i suoi figli Esaù e Giacobbe litigavano tra di loro e Isacco è diventato cieco, non vuol vedere. E anche egli, in una situazione analoga, è cieco, non può vedere. Lui personalmente ha impostato la sua vita secondo altri criteri, testimone di una crisi generale, ma aggrappato a un tentativo generoso di coerenza personale, ed ecco, vecchio, gli veniva all'orecchio quanto i suoi figli facevano a tutto Israele, come essi si univano alle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda del convegno. Perciò disse loro, li chiama, dice: ma perché dunque fate tali cose? Io sento infatti da parte di tutto il popolo che le vostre azioni sono empie. Vedete, lui si dà da fare a suo modo, fa di tutto per richiamare i figli. No, figli, non è bene ciò che io odo di voi, che cioè sviate il popolo del Signore. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio potrà intervenire in suo favore, ma se l'uomo pecca contro il Signore, chi potrà intercedere per lui? Ma non ascoltarono la voce del padre. Vedete, i due figli ieri non ne vogliono sapere, perché il Signore aveva deciso di farli morire. Il fatto è, vedete, che egli reagisce, ma evidentemente in maniera troppo blanda. Non possiamo noi adesso assumere atteggiamento di giudizio nei suoi confronti, ci rendiamo conto di una situazione drammatica che lo sconvolge, che lo acceca, che lo rinchiude nell'esperienza di un'esistenza che sembra essersi infilato in un piccolo cieco senza prospettive, e lì si prepara a morire, ma agli occhi del popolo questo suo modo di reagire, che peraltro è sincero, è troppo blando. Alla resa dei conti questo suo comportamento si riduce a una forma di complicità con la depravazione dei figli. E allora qui si inserisce alla fine del capitolo 2 intanto nel versetto 26 c'è ancora un richiamo, vedete come i testi qui si intrecciano tra di loro. Samuele, figli di Eli, di nuovo, invece il giovane Samuele andava crescendo in statura e in bontà davanti al Signore e agli uomini, e si inserisce, vi dicevo, alla fine del capitolo, un episodio che mette in scena un personaggio anonimo, un uomo di Dio. Chi è? Chi non è? Vedete, è una comparsa questa che diventa premonitoria rispetto a quello che sta per succedere e di cui ci renderemo conto leggendo subito il capitolo 3. Intanto, un giorno venne un uomo di Dio da Eli e gli disse: così dice il Signore. Vedete, una figura che non rientra nelle categorie normali, è un uomo di Dio, mosso da un'ispirazione sua, non meglio descritta, che però, vedete, è sollecito nel rivolgersi a Eli in nome di una coscienza ferita, addolorata, straziata, per dirgli: così dice il Signore, non mi sono forse rivelato alla casa di tuo padre mentre erano in Egitto? È il Signore che parla. In casa del Faraone? Non l'ho scelto da tutte le tribù di Israele come mio sacerdote? Tuo padre sarebbe Aronne, sacerdote, perché salga all'altare, bruci l'incenso, porti le fode davanti a me. Alla casa di tuo padre ho anche assegnato tutti i sacrifici consumati dal fuoco. Questa è la competenza degli addetti al servizio liturgico, offerti quei sacrifici dagli israeliti, ma offerti attraverso la mediazione degli addetti ai lavori. Perché dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte che io ho ordinato per sempre, e tu hai avuto maggior riguardo ai tuoi figli che a me? Ecco il rimprovero: hai avuto maggior riguardo ai tuoi figli che a me, e i tuoi figli mi hanno disprezzato, mi hanno insultato, mi hanno offeso, dice il Signore, e in questo modo hanno disprezzato, insultato, offeso la coscienza dei fedeli. E allora vi siete pasciuti in tal modo con le primizie di ogni offerta di Israele, il mio popolo. Ecco dunque l'oracolo del Signore Dio di Israele: avevo promesso alla tua casa e alla casa di tuo padre che avrebbero sempre camminato alla mia presenza, ma ora, oracolo del Signore, non sia mai. Perché chi mi onorerà, io lo onorerò, chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo. Ecco, verranno giorni in cui io taglierò via il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre. Vedete che una eco di questa sentenza risuonava nella prima lettura della messa di domenica scorsa, Malachia.
Forse ricordate.
E la prima lettura della messa di domenica scorsa, Malachia, era ritagliata in modo tale da eliminare le parti più severe con cui il profeta interveniva nei confronti di coloro che sono addetti al culto sacerdotale. Andate a rileggere capitolo 1, capitolo 2 del libro di Malachia. E qui dunque, vedete, la sentenza è drastica e preannuncia una tragedia sconvolgente, perché se i sacerdoti, i sacerdoti è una specie di macellari, se il braccio del sacerdote non è energico, tanto è vero che non è che uno diventa sacerdote da bambino, deve essere persone robuste, non può più svolgere il suo servizio. Taglierò via il tuo braccio, il braccio della casa di tuo padre, sì che non vi sia più un anziano nella tua casa. Guarderai sempre angustiato tutti i beni che farò a Israele, mentre non si troverà mai più un anziano nella tua casa. Qualcuno dei tuoi, tuttavia, non lo strapperò dal mio altare, perché ti si consumino gli occhi e si strati il tuo animo. Resteranno gli addetti al culto, ma chiunque sarà nato dalla tua famiglia morirà per la spada degli uomini. Qui adesso il testo si collega poi con eventi successivi nel corso dei secoli, c'è tutta una disputa nella discendenza aronnica, cioè nella discendenza sacerdotale, che è una discendenza che poi si dirama in tante famiglie, circa il valore, la qualità, il prestigio dell'una dell'altra, questioni che adesso a noi non interessano, ma questioni che giungono fino al Nuovo Testamento, perché anche al tempo di Gesù c'erano nel popolo di Israele quelli che ritenevano che il sacerdote non fosse legittimo. Questioni adesso marginali per noi. Adesso qui dice: sarà per te un segno quello che avverrà ai tuoi due figli. ecco i tuoi due figli, Cofni e Pinchas, nello stesso giorno moriranno tutti e due. Questo verrà poi successivamente. Dopo, vedremo in che modo, dopo farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e il mio desiderio. Io gli darò una casa stabile, camminerà la mia presenza come mio consacrato per sempre. Chiunque sarà superstite nella tua casa andrà a prostrarsi davanti a lui per una monetina d'argento, per un pezzo di pane, e dirà: ammettimi a qualunque ufficio sacerdotale perché possa mangiare un tozzo di pane. Un'invettiva piuttosto violenta, quella che l'anonimo uomo di Dio rivolge a Eli. Teniamo conto del dato essenziale, e cioè qui il sacerdote non funziona. Il sacerdote non funziona. Anche questa è una componente di quella crisi di cui ci dà riscontro la vicenda considerata nel suo complesso, a partire peraltro da una situazione dell'animo di brave persone che si muovono, che ancora cercano, che ancora vorrebbero crederci, che ancora vorrebbero trasmettere quello che è stato importante per loro, come hanno ricevuto dagli antichi ai propri figli, e arrancano e annaspano cercano di compensare la desolazione generale con la festa occasionale, e dunque in quella zona di crisi c'è la crisi del sacerdozio, e la crisi del sacerdozio, vedete, riguarda proprio il rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo, e questo l'anonimo uomo di Dio sta denunciando in maniera così energica, qualcosa di orribile. Perché c'è di mezzo un abuso che viene praticato con solennità, con rigore, con intransigenza, per così dire, vedete. La funzione sacerdotale mantiene prerogative liturgiche anche nella disfunzione. Anche l'abuso diventa come una necessità rituale. E adesso vedete, Eli riceve questo messaggio ed Eli invecchia e diventa cieco. E allora il capitolo 3, leggiamo rapidamente, qui bisognava arrivare e adesso da qui ripartiremo, se Dio vuole. Il giovane Samuele, è una pagina che conosciamo bene, ma è importante che questa pagina sia collocata nel suo contesto. E allora leggo. Lui, il giovane, continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni. Già, vedete come adesso il testo che leggiamo insiste sul valore che deve essere riconosciuto alla parola. Davar. La parola non è soltanto un rumore prodotto da una voce, la parola è una presenza operosa, è un protagonismo attivo nella storia, ma la parola del Signore. E siamo alle prese con una situazione di sordità generale, questo per dire che non c'è profezia, non c'è ascolto della parola. Vedete, è l'altra faccia della sterilità di cui le pagine che abbiamo letto ci parlavano, ma in certo modo è anche il nucleo essenziale di quella sterilità, che non è ridotta a un problema di misura familiare, ma è un problema di misura storica, di misura teologale. E dunque non c'è parola, non c'è profezia, non c'è ascolto della parola. E le visioni non erano frequenti. E in questo tempo Eli stava riposando in casa perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. Già lo sappiamo. La lampada di Dio non era ancora spenta, e Samuele era coricato nel tempio del Signore. Vedete, Eli sta diventando cieco, ma la lampada continua a ardere, a brillare, a illuminare. E Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio, in un contesto molto domestico, Allora il Signore chiamò. Ecco, il Signore chiamò. Questa è la scena. Samuele, e quelli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. Ed Eli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire, ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. E Samuele, alzandosi, corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quelli rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore. Vedete il nostro verbo conoscere? Israele non conosceva il Signore. Israele è un estraneo. Samuele è un estraneo, ma quel che riguarda Samuele riguarda la situazione generale. Perché la parola era rara. Non c'è profezia, non c'è ascolto della parola. E vedete, la storia del popolo di Dio, che poi è il criterio interpretativo dello svolgimento della storia umana, è una storia che precipita verso una fine senza rimedio se non si riparte dall'ascolto della parola. E la storia del popolo di Dio riparte sempre dalla profezia. E la profezia non è tutto, ma non c'è altro punto di partenza, altrimenti il precipizio, dove in questo caso è implicato niente meno che la funzione liturgica imprescindibile del sacerdozio, riesce soltanto a celebrare lo sfascio. Ed ecco, in realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore, Davar. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovine. Vedete che Eli, con tutto il disastro di cui è spettatore cieco in casa sua, con tutto il disagio che ha avverte e ha accumulato nel corso del tempo per come vede che le cose vanno attorno a lui nella storia del suo popolo, Eli è un uomo onesto, e intimamente onesto. Gli sono stati mossi dei rimproveri molto severi. Non, ripeto, nessuno di noi può giudicare. Il fatto è che interviene adesso in risposta a Samuele, dicendo così. Egli disse a Samuele, versetto 9: vattene a dormire, e se ti chiamerà ancora dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore. Signore viene, Signore parla. Signore ha qualcosa da dire, il Signore è presente, il Signore sta facendo lui, sta realizzando lui qualche cosa di suo, che investe il nostro tempo, la nostra presenza sulla scena del mondo, il nostro popolo, la storia particolare di ciascuno di noi in quanto chiamati a condividere l'alleanza con lui. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: vedete, istruito da Eli, un maestro spirituale Eli. Parla perché il tuo servo ti ascolta. Notate che quando questa pagina viene citata in certi momenti, anche nel contesto delle nostre celebrazioni liturgiche, è una lettura che compare, però poi l'autore si ferma qui. In realtà il testo prosegue, attenzione, non finita qui, perché quando dice parla Signore che il servo ti ascolta, il Signore parla veramente, non è che parla e dice poi ne riparliamo l'anno prossimo, ne riparliamo in un'altra epoca storica, ne riparliamo quando avrei fatto la prima comunione, o ne riparliamo dopo la cresima, o ne riparliamo dopo il matrimonio, ne riparliamo dopo il funerale, ne riparliamo poi. No, ne parla adesso. Perché dice? Allora il Signore disse a Samuele, parola del Signore a Samuele, ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chi non più dirà, ne avrà storti gli orecchi. Notate che la cosa in ebraico è davar. Io sto per fare una parola. Questa parola è una parola che il Signore sta facendo. È una parola che si realizza in maniera tale che chiunque udrà ne avrà storti gli orecchi. Che cosa succede allora? In quel giorno attuerò contro Eli quanto pronunciato riguardo alla sua casa da cima a fondo. Gli ho annunciato che avrei fatto vendetto della sua casa e di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli, non sarà mai espiata l'iniquità della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte. Ah, la parola che Samuele ascolta è la parola che gli spiega come la casa nella quale lui è entrato e nella quale lui peraltro come apprendista sta condividendo le responsabilità degli addetti al culto, gli casca sulla testa e di questa casa sta crollando. La parola dice veramente la sua, cioè dice qualcosa di suo e sta facendo lui. E vedete qui la parola non spiega a Samuele come si potrà riparare il guasto, ma la parola chiama Samuele a radicarsi nell'ascolto, perché la parola che adesso demolisce questa casa è la parola che pone il fondamento su cui tutto lo svolgimento della storia futura potrà essere reimpostato. E tutto riparte non dal rammendo ma dall'ascolto della parola nella profezia. Tutto riparte da Samuele. Vi dicevo inizialmente, non è Samuele il protagonista dei due libri di Samuele, però sono intitolati a lui. Il protagonista sarà Davide. E intanto qui leggiamo ancora, rispose, eccomi, no, lo saltate anche qui un po' di versetto 15. Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però non osava manifestare la visione a Eli, certo, è imbarazzatissimo. E Eli chiamò Samuele e gli disse: Samuele, figlio mio, rispose, eccomi, proseguì, che discorso ti ha fatto? Che parola, qui ancora di nuovo il termine davar, che parola ti ha detto? Che parola sta facendo lui? E rispose, non tenermi nascosto nulla, così Dio agisca con te e anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. E allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla, ed Eli disse, egli è il Signore, faccia ciò che a lui pare bene, parola del Signore. Vedete, la situazione è drammatica, sembra diventare sempre più sconvolgente e irreparabile. La crisi è tale per cui siamo travolti. La parola è operante, la parola è protagonista, la parola pone il fondamento incrollabile da cui tutto riprende slancio, significato e identità. E allora arriviamo alla fine del capitolo e ci fermiamo, vedete, Samuele ha acquistato autorità, adesso è la presenza di Samuele nella storia del popolo che man mano si configura in maniera sempre più precisa, in quanto è l'ascoltatore della parola, in quanto è la figura esemplare della profezia. Ve lo dicevo inizialmente, adesso ci siamo arrivati attraverso la lettura di queste pagine. È dalla presenza profetica dell'ascoltatore della parola, un popolo di ascoltatori della parola, è la presenza della parola che fa, rispetto alla quale Samuele in ascolto, altri quando lui, un popolo in ascolto di quella parola, ed ecco, questa è l'epoca storica che segna la svolta. Samuele, che nel frattempo diventa adulto, acquistò autorità, poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Beersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Navi, si dice, Navi Adonai, profeta del Signore. In seguito, il Signore si mostrò altre volte a Samuele, dopo che si era rivelata a Samuele in Silo, e la parola di Samuele giunse a tutto Israele come parola del Signore. Ecco, vedete, adesso così è impostata la narrazione dei fatti in questo libro storico, che è un libro profetico. È proprio il criterio interpretativo di quella storia che è antica, ma che continua a essere sempre attuale nel cammino del popolo di Dio. Tutto riparte dall'ascolto della parola di Dio. Adesso Samuele diventa adulto, poi ne succederanno in tutti i colori. Per un po' di tempo, tra l'altro, nelle pagine seguenti, che noi se Dio vuole leggeremo nel mese di dicembre, per un po' di tempo Samuele sparisce. Non c'è bisogno di una presenza pubblica continua, assillante, mediatica, no, non c'è bisogno, sparisce per un po' di tempo, ricomparirà più avanti, capitolo 7. E intanto però, vedete, è la parola di Dio che è presente, è il Santo, lui, il Dio vivente, che opera nella storia del suo popolo, nella storia di coloro che sembravano ormai usciti fuori della storia. Ecco, allora ci fermiamo qua. Per me è tutto.